Questa è una parola forte. Mica quei molluschi, no? Signore, amore di Dio, è forte. Per quale motivo? Uno a un certo punto nella sua vita sceglie Gesù Cristo perché lo incontra nella propria debolezza. E come lo incontra? Come un prode che non ha paura. Vedete, questa chiesa l'abbiamo fatta apposta per agevolare il distanziamento. Ma vi rendete conto quante menzogne ci hanno sbattuto in faccia per farci rimanere soli? Allora, questo Vangelo, siamo nel primo ciclo dell'anno liturgico, questo si chiama anno A. Nell'anno A, durante la Quaresima, ci sono tre Vangeli molto intensi. Sono catechesi prebattesimali della comunità cristiana primitiva. Cioè, cosa vuol dire? Parola che era in preparazione al battesimo, che si riceveva nella notte di Pasqua. Domenica scorsa abbiamo ascoltato il Vangelo della Samaritana. Questa domenica il Vangelo del cieco nato e la prossima domenica la resurrezione di Lazzaro. Sono tutti e tre brani di Giovanni. Quindi brani profondi, ma che illuminano la nostra vita, la nostra situazione esistenziale. Mi ha scritto ieri un padre: mi chiamo, vivo presso Monza ed è qualche mese, ogni 3-4 domeniche carico la bicicletta sul treno per venire a partecipare alla Santa Messa delle 10:30. Ora, perché un uomo ogni 3-4 domeniche da Monza prende il treno con la bicicletta e viene a messa a Borgo Trempio? Vi dico questa cosa perché mi fa soffrire. Come tante persone che cercano una parola che possa alimentare la speranza, porto anch'io sulle spalle il fallimento di un progetto di famiglia. Famiglia distrutta. E poi prosegue una lunga lettera che mi ha veramente colpito profondamente, perché uno di questi figli si è suicidato, non accettando la separazione dei genitori. Ora, fratelli, noi abbiamo fatto una specie di confraternita di preti per aiutarci in questo tempo doloroso e terribile, e l'abbiamo chiamato, grazie a Don Emanuele, verità e riconciliazione. Non è possibile riconciliarsi senza la verità. Cioè, non è che tu hai distrutto, hai fatto una cosa con un'amicizia e poi dici: ma sì, ma adesso dai, beviamoci sopra, andiamo. No, bisogna dire la verità. Mi hanno fregato, e siamo andati noi a chiedere di dire la verità ai nostri capi. Dite la verità, perché la gente capisce. Che cosa non accettano le persone dei preti? Mi ha sempre colpito questo, un mio caro prete che mi ha formato nella mia giovinezza, mi ha detto: vedi Pietro, la gente dei preti capisce le debolezze umane, ma cosa non capisce? L'attaccamento al denaro e il nascondersi dietro la menzogna. E perché siamo finiti in questo casino? Per l'attaccamento al denaro di tutti, 360 gradi, L'attaccamento al denaro. Chiudo il punto per arrivare a perché siamo qua tutti oggi. Perché abbiamo bisogno di ricevere questa parola, la catechesi sul cieco nato. Ora, Perché è una catechesi prebattesimale? Perché in funzione del battesimo? Perché il battesimo veniva anche detto illuminazione. Ma in che senso? Perché noi sempre ci associamo alla gnosi, a una conoscenza occulta, come quello là che dice che ci sono gli extraterrestri che vengono e tirano via le testate nucleari. Non mi chiedo come cacchio fanno queste extraterrestri. Cioè, perché poi uno, quando si abbandona il Signore, crede alle idiozie più totali, no? Diceva il santo curato d'Ars che se in una parrocchia per 20 anni non si predica più il Vangelo, la gente si metterà ad adorare gli animali. E infatti Piacenza, principale città, c'erano più cani, eccetera. Allora, perché illuminazione? Allora mi rifaccio al capitolo 1 del Vangelo di Giovanni. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Cos'è questa luce? La luce di Cristo. Per capire questo voi dovete partecipare alla veglia di Pasqua. Perché tutte queste letture ci portano alla veglia. E la veglia di Pasqua inizia con un rito molto importante, antico, che è il lucernario. Tutti al buio si accende il fuoco, dal fuoco viene acceso il cero e poi tutti al cero accendono una candelina e poi entriamo in chiesa e la chiesa buia si illumina di piccole candeline. Ma che cos'è quella candelina? È quella luce che abbiamo ricevuto il giorno del nostro battesimo. Il giorno del battesimo il padrino è dovuto andare un po' in punta di piedi perché il giorno pasquale era un po' alto, non ci arrivava. Poi finalmente ha acceso la candela e il prete ha detto: ricevete la luce di Cristo. Ora, che cosa serve la luce? Serve per vedere. Siete capaci di vedere al buio cosa avete? Siete come i pipistrelli quelli provocati insieme al pongolino, là come si chiama? C'era uno che si chiamava Pongolini, che era di Parma, mi ricordo quando ero in seminario. No, non è così, non è così. Uno non vede. Che cosa non vede uno che è cieco? Beh, sicuramente non vede gli altri, non vede gli ostacoli. Ma uno che è cieco non vede se stesso. Cioè, di quale cecità stiamo parlando? Dice, no, ma adesso ormai la cecità la risolvono, perché con un microchip, adesso è tutto microchip, ti mettono un microchip da qualche parte e tu ci vedi. Ma non è quello, anche se ti mettono il microchip con delle micro telecamere, eccetera, se tu non ricevi la luce di Cristo, non vedi niente, rimani cieco, perché che cosa deve farci vedere la luce di Cristo? Chi siamo? E chi siamo noi? Bravi. Meno male che qualcuno si ricorda. Noi siamo dei peccatori. Hanno rifiutato la luce perché le loro opere erano malvagie. Per cui hanno preferito rimanere nelle tenebre. Guardate, questa è una parola incredibile, perché le loro opere erano malvagie. Allora, ma com'è che uno a un certo punto della sua vita comincia a vederci? Ma mica perché te lo dici tu, perché noi, fratelli miei, nelle nostre tenebre, e lo vedremo domenica prossima, nelle nostre tenebre, alla fine, ma sì, a me mi dice la gente: ah, guarda, il lockdown è stata un'esperienza magnifica. Io lo guardavo, cosa dice questo? Un'esperienza magnifica, in casa, sul divano, con le ciambatte, con la felpa quella un po' allargata. Cioè, da Maruffi, da Vittorio Emanuele. Cioè, a noi ci piace essere schiavi. Ci hanno così distrutto la dignità dentro di noi che nessuno si è ribellato di fronte a una cosa iniqua. Fratelli, Nessuno di noi ci vede perché l'ha deciso lui. Noi cominciamo a vedere quando ci arriva del fango sugli occhi. Ora, che cos'è questo fango? È qualcosa che ti brucia, che ti fa male. Perché il cieco, nella sua situazione, si era adattato come noi ci adattiamo. Noi sapete che gli uomini, gli umani hanno una capacità di adattamento che gli animali non ce l'hanno. Stanno al polo nord, stanno all'equatore, dappertutto. Infatti dicono che siamo la cosa più epidemica da sradicare, no? Dice Schwab e quegli altri lì. Ma questo cieco mendicava. Ragazzi, mendicare è una cosa avvilente. Dice, quello lì sì, quello non fa niente, mendica. Ti devi umiliare. Avete mai mendicato voi? Ah no, mai? Qua siamo tutti mendicanti. Tutti. Della stima della gente, di quello che dicono gli altri, di quello che dice... Ma sai che non mi entra mai quell'applicazione lì delle foto, come si chiama? Instagram, proprio c'è un rigetto, deve avere un antivirus. Instagram, uscite da Instagram, cancellatevi da Facebook. Diceva una nostra ragazza, io, bellissima ragazza, bellissima, veramente intelligente, bella, e chiaramente non trova il moroso perché la materia prima non c'è, no? Capito? Allora diceva, io se devo guardare Instagram, poi quando esco mi sento sempre non all'altezza, non dico, ma perché? Ma sei bellissima, sei intelligente. E noi gli abbiamo dato come ricetta, deve uscire da Instagram. Perché se no continua a pensare che non è all'altezza. Ma fratelli miei, è proprio... cioè, pensate, chiedere l'elemosina vuol dire... Pensate a quella segretaria che è diventata l'amante del padrone della ditta, che mai il padrone sposerà. Gli ha comprato la casa, la macchina, ma vive di scarti. Mendica, una mendicante. Una mendicante. Si è adattata. Non ha più la dignità. Sì, gli ha preso la... gli dà delle cose belle. Ma la sua dignità dov'è? E quanti di noi siamo mendicanti dentro situazioni concrete in cui accettiamo di non essere all'altezza di quello che è il nostro essere figli di Dio. Allora, va a lavarsi perché gli brucia, perché sei venuto alla chiesa, perché c'è qualche cosa dentro di te che ti fa stare male. E ognuno di noi, se è qui, è perché sicuramente c'è un fatto che ti ha costretto ad andare alla piscina di Siloe, che significa inviato, che è Gesù Cristo. E che cos'è questo? Il battesimo. Ora, per ricevere il battesimo bisogna fare la professione di fede. Ecco la domanda. Credi tu nel figlio dell'uomo? E dice chi è? Non ho visto. È molto, molto interessante anche questo, perché... Intanto l'accusa che fanno a Gesù, dice no, ma non può essere una cosa che viene da Dio, perché ha operato tale miracolo in sabato e il protocollo non lo permetteva. Capite, fratelli? Ah, non doveva salvare quella persona lì, perché il protocollo... Sapete cosa bisogna fare con i protocolli? Ve lo dirò in un'altra parte, un momento. No, è così. Vengono le persone, ma questo lo dice l'esperienza... Fratelli, lasciate perdere. Lo dice l'esperienza cristiana. Ma scusate, ma voi il Vangelo qui l'abbiamo mai ascoltato o guardavamo la chat intanto che c'era il Vangelo? Il Vangelo ha sempre, Gesù Cristo è sempre andato contro i protocolli e lo hanno crocifisso. Allora dice, non può venire da Dio, vi rendete conto? La durezza di cuore di questa gente, ma siamo noi a questi qui? Allora, la stessa cosa, guardate che quando tu incontri il Signore, inevitabilmente le persone vicino a te, se non fanno la medesima esperienza, non lo capiscono, perché i suoi genitori, per non essere perseguitati, dicono, ah, noi non sappiamo niente, non sappiamo niente. Ma come? Non avete visto niente? Non vogliono essere implicati. Ecco perché la parola dice, chi non odia il padre e la madre non è degno di me, non perché bisogna odiare i genitori, ma bisogna odiare i rapporti affettivi malati. E allora, la conclusione, questa è una grande catechesi profonda, ci vuole una vita e non è sufficiente per poterla accogliere. Però, fratelli, quello che è importante di questa celebrazione è una sola cosa. Tu ci vedi o tu sei cieco? Da che parte sei? Perché lo dice il Signore. Dicono i farisei che pensavano di saperla. Siamo ciechi anche noi? Guardate che le nostre parrocchie sono piene di gente che crede di vederci. Siamo ciechi anche noi? Gesù rispose, se foste ciechi non avreste alcun peccato. Cioè cosa vuol dire? Riconoscersi bisognosi di Cristo che è venuto per dare la vista ai ciechi. Ma chiaramente, per quale motivo tanti di noi qui, per tanti anni, viene della gente da me e dice, Don Pietro, sono 40 anni che io non vengo più in chiesa. Ma non è il discorso andare in chiesa a scaldare la panca. Cioè, non ho pensato di non aver bisogno di Gesù Cristo, questo è il problema della nostra vita. Perché a chi va Gesù Cristo? Chi sa di essere cieco? Se foste ciechi non avreste alcun peccato. Perché? Perché riconoscete quello che siete, che avete bisogno del Signore. Gesù Cristo è venuto per salvare i peccatori. Ma siccome dite, noi vediamo, cioè noi non abbiamo bisogno di essere illuminati, noi non abbiamo bisogno di Gesù Cristo, il vostro peccato rimane. E che cos'è il peccato? Il peccato è la paura. Il peccato equivale alla paura. Vivere nella paura. E guardate che il potere ha sempre usato l'arma della paura per opprimere la gente. Venerdì sera abbiamo letto la storia di Dorothy Day, l'avevo già sentita 50 volte, non mi ero mai soffermato su quel pezzo. Raccontava Dorothy Day, una radicale che si converte e diventa testimone della carità di Cristo, aiutando i poveri senza alcun pregiudizio, diceva che nel 1955, in piena guerra fredda, in America hanno obbligato tutti i cittadini in un determinato giorno fare una esercitazione antinucleare. In che modo? Dovevano nascondersi. Guardate che è una cosa incredibile, quando l'ho letto mi so. E allora Dorothy Day ha detto, noi siamo cristiani, noi non abbiamo paura, di che cosa? Poi dovevano nascondersi nel sottoscala, allora, suonava la sirena, chi non si nascondeva, era come un grande nascondino, capito? Cioè, chi non si nascondeva, 30 giorni di carcere o $500 di multa. E questa cosa si è ripetuta per sei anni. E Dorothy Day, tutti gli anni che c'era sta cosa, andava in una piazza, si piazzava lì, non si nascondeva e veniva arrestata. Guardate, questa è la causa di beatificazione. Veniva arrestata. Finché un giorno, nel 1959, si sono riuniti in un grande parco, il giorno della grande esercitazione, perché la gente doveva vivere nella paura, e cosa hanno fatto? In 500 persone, è arrivata la polizia, e sapete cosa hanno fatto loro? Hanno cominciato a ridere. Hanno cominciato a ridere. E tutti i giornali hanno scritto, sommersi dalle risate, da quell'anno non hanno più fatto alcuna esercitazione antinucleare. Questo è molto importante. Ma perché? Chi era questa? Era una donna che aveva lasciato tutto per Gesù Cristo. Io non sto parlando di rivolte, non sto parlando di niente. Io sto parlando di dignità delle persone, di chiamata a essere liberi. Dice la parola, non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nel timore. Avete ricevuto uno spirito di figli adottivi per il quale potete gridare Abba. Fermi, questa è la parola importante di oggi. Padre! Abba, padre. Dio è papà. Cosa fa il papà? Quelli veri. Difende la sua famiglia. Ecco San Giuseppe. Si assume le responsabilità, fa un passo indietro, magari passa per il torto, ma difende la sua sposa e i suoi bambini. Ed è questi padri che noi vogliamo celebrare oggi, insieme a tutti quelli che a motivo delle storie difficili della vita stanno pagando un prezzo altissimo nelle separazioni, anche per... ma quello che è importante, fratelli, ecco perché... Ci abbiamo tenuto a celebrare un aperitivo al termine di questa celebrazione per festeggiare i padri, e vi assicuro che non sarà una roba da parrocchietta, è un rinfresco da matrimonio. Ma perché lo abbiamo fatto? Primo, perché noi non ce ne frega niente dei soldi. Secondo, per dirvi che Dio vi vuole bene, per aver coraggio andare avanti nella strada che Dio ha scelto per voi. Perché vi ricordo che la madre lo capisce subito, la maternità. I padri purtroppo certe volte lo capiscono al cimitero. Allora è meglio capirlo prima, che sei un padre, che hai una responsabilità, che Dio ti ama e che hai una missione, tenere viva la speranza. Cari papà, sono un padre anch'io. Perché vi ricordo che la paternità è un fatto spirituale. E se voi non diventate uomini di fede, non sarete mai veri padri. Il Signore vi dia questa grazia, vi dia questa forza, questo spirito. È il motivo per cui celebriamo oggi questa Eucaristia. Sia lodato Gesù Cristo.